Bentornati a Rock and Roll High School da
Jimmy
e Kevin, direttamente dai studi di radiofonica.com. Oggi puntata sull'alternative anni 80, tanti pezzi in scaletta, quindi da ripartire subito con un pezzo introduttivo,
sì.
Uno dei pezzi manifesto appunto del genere.
Sì, dell'alternative, che sono i Camper Van Beethoven
e il pezzo con Take the Skinhead Bullet.
Questi erano i Camper Van Beethoven con Take the Skinheads Bowling.
Ora, prima di iniziare, direi innanzitutto di salutare la nostra ospite che oggi sta qua in studio.
Assolutamente sì.
Margherita.
Ciao.
Un saluto al pubblico, per favore.
Ciao.
Ecco, molto bene. E ricordiamo anche a tutti di passare al Manhattan, nuovo locale aperto a Perugia di noi nostri amici.
A Cava di Breccia.
Questa sera fanno l'apertura proprio. No,
locale, però aspetta, quello la gente magari si immagina un bar. Semplicemente un bar. Allora, iniziamo a parlare un po' dell'alternative anni 80 e appunto parleremo di alcune delle band americane più importanti dell'underground degli anni 80. Un decennio, diciamo, dove la parola indie significava veramente indipendenza, a differenza magari di oggi, dove questa parola è stata, come dire, privata del suo significato reale, dei suoi valori condivisi all'epoca, per diventare semplicemente una moda, una merce.
Abbastanza sputtanata.
Sì,
come
abbastanza. Negli anni 80 invece delle band indie non interessava praticamente niente a nessuno, o comunque ad una cerchia molto ristretta di fan e di appassionati. Fissando le colonne d'Ercole di questo periodo, possiamo, diciamo, scriverlo nella decade 81-91. Perché queste due date? Allora, nell'81 perché debuttarono molti gruppi che segnarono questo genere di cui parleremo questa sera, ovvero i Minutemen, Husker Du, Replacements, Rem. Mentre nel 91 uscì, come sapete tutti, Nevermind, che fu in un certo senso la dimostrazione che questa musica poteva scalare anche le classifiche mainstream. Una giornalista dell'epoca, Gina Arnold, commentò: "Abbiamo vinto". Ma chi era quel noi sottinteso del soggetto? Praticamente il noi si riferiva alla rete in espansione di stazioni radiofoniche underground, di piccoli negozi, distributori e piccole etichette discografiche, club locali alternativi, band e semplicemente anche gli appassionati. Quindi un sistema di cooperazione che si sviluppò per oltre un decennio prima che il mainstream prendesse nota. In Nirvana da tutto ciò emersero miracolosamente vittoriosi. A questo punto, dopo questa introduzione, possiamo parlare della prima band.
Salutiamo subito Fabio, che
salutiamo
subito
il mitico Fabio Piazzi. Approfitto per salutare Silvana, anche lei in linea, Martina, Filomena, il Baffo anche dovrebbe esserci, il mitico Baffo.
E iniziamo subito con i Dinosaur Junior. Okay. Si formano nel Massachusetts, ad Armstead, nell'83, e si fanno notare da subito per i loro concerti a volumi altissimi. Thurston Moore, dei Sonic Youth, disse a proposito di loro che erano appunto i volumi più assurdi che lui abbia mai ascoltato. Caratteristica principale sono le chitarre frastornanti e ultra distorte, che però paradossalmente si uniscono a brani estremamente melodiosi, generando così atmosfere apparentemente leggere, come lo è effettivamente ascoltare i pezzi dei Dinosaur Junior, ma che in verità c'erano un deciso strato di malinconia, in completa assonanza poi al mondo underground che andava a nascere. Una piccola parentesi la facciamo sul nome: inizialmente si chiamavano soltanto Dinosaurs, poi furono costretti a cambiarlo al momento dell'uscita del primo album, perché ex membri di band come Jefferson Airplane e Quicksilver Messenger Service avevano già fondato nei primi anni 70 una band con quel nome ed erano pronti a muovergli causa. Jay Mashis, voce chitarra dei Junior, disse proprio su Spencer Drynan degli Airplane: arriva questo hippie drogato del cazzo e mi dice che il suo gruppo aveva già usato questo nome, vaffanculo, ci metto un Junior e vediamo cosa succede. E di loro andiamo a ascoltare Friction Sin dal terzo album Bug, album consigliato della band insieme al primo Dinosaur. Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between her, and it won't be tell to see her. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and freer?
E questo era Dinosaur Junior con Freaks In.
A questo punto andiamo avanti subito con un'altra band. Parliamo dei Replacement. Si furono nel 79 a Minneapolis, quindi Minnesota. E la line-up della band era composta da Paul Westerberg, Bob Stinson, Tommy Stinson e Chris Marsh. Tommy Stinson, che ora conosciamo come bassista dei nuovi Guns N' Roses. Il loro esordio musicale, l'EP I'm in Trouble dell'81, è di chiara matrice punk, appunto in perfetta simbiosi con le linee tracciate dai New York Dolls, band culto per Westerberg, dai Ramones e dai Germs. La loro incredibile età, ai tempi il più vecchio di loro aveva circa 19 anni, li porta a crescere, a mutare velocemente generi e sound. Così nei primi due album, Sorry Ma I Forgot to Take Out the Trash e Stink, passano inizialmente a suoni più aggressivi e a ritmi più incalzanti, muovendosi quindi verso l'hardcore. Poi nell'83 hanno il classico salto di qualità, che li porta a incidere i Hootenanny, la furia punk se ne va, il suono si sposta verso un power pop. Traslazione che si completa con Let It Be. Le strutture musicali diventano ricche di spunti, sempre più complesse e melodiose, ma in fondo le basi sono sempre quelle punk, con le quali però restano in straordinario equilibrio. Let It Be diventa record di vendite per le etichette indipendenti e l'anno successivo esce Team, altro album di altissimo livello che chiude probabilmente il loro periodo migliore. Da lì in poi inizia la loro decadenza, l'equilibrio si rompe, le musiche si addolciscono, perdendo la carica che li contraddistingueva. Così nel 90 si sciolgono. A questo punto andiamo a ascoltare il primo pezzo di Let It Be, che è appunto I Will Dare.
Io Let It Be è un disco di Replacements che consiglio veramente a tutti, non so quante volte posso averlo ascoltato, lo consiglio veramente a tutti. We'll be right back. questi erano i mitici Replacements con I Will Dare. Adesso passiamo a parlare di un'altra band, tra l'altro della stessa zona proprio, che sono sempre di Minneapolis, sono gli Husker Du. Gli Husker Du si formano nel 78 appunto a Minneapolis per opera di due giovani proletari che sono il chitarrista Bob Mould e il batterista Grant Hart, che si conoscono nel negozio di dischi dove lavorava Mould. Grant poi porta con sé Greg Norton, il bassista, e optano per un nome alquanto singolare. A quanto pare l'hanno preso da un gioco da tavolo. Husker Du sarebbe in scandinavo "ti ricordi", significa. Inizialmente vengono associati alla scena hardcore, anche se diciamo sono una band molto più particolare rispetto ai gruppi hardcore che circolavano all'epoca. Il primo segno di cambiamento netto, diciamo, arriva nell'estate dell'84, quando esce la cover dei Beards di 8 Miles High, cui segue il doppio Zen Arcade, che diventerà un classico dell'underground degli anni 80 e sarà molto importante per tanta musica anche degli anni 90. Uno di quelli che lo imparo a memoria, per esempio, fu Kurt Cobain. A livello di scrittura avviene anche una maturazione in chiave pop, con l'inserimento nei brani di parti melodiche molto rilevanti, e questo sarà evidente soprattutto negli ultimi due lavori, che sono Candy Apple Grey e Warehouse Songs and Stories, che è il disco che sentite questa sera in sottofondo, e sono due dischi secondo me imperdibili che consiglio a tutti. Dopo Warehouse si dissidi tra Grant Hart e Bob Mould, che sono tra l'altro molto accentuati dalla tossicodipendenza di Hart, metteranno la parola poi fine a Husker Du. E degli Husker Du questa sera ci andiamo a sentire Don't Want to Know If You Are Lonely. I don't want you to go by leading me this Questi erano Yusker Du con The One I Know If You Are Lonely.
Andiamo avanti subito con un'altra band, molto velocemente, sono i Violent Femmes.
Aspetta, però io vorrei dire la precisazione di Fabio Chiocci che riguarda una
discussione avuta
l'ultima volta su una terminologia adatta, se si diceva cozzità o cozzosità riguardo a, insomma, una ragazza brutta, no? Per il sostantivo. Ah, cioè, lui ha fatto questo ragionamento: bellezza, bella, bruttezza, brutta, cozzità, cozza, cozzosità sta per cozzosa, quindi siamo arrivati a questo, ecco, insomma, una precisazione che tenevamo.
Ci tenevamo a farla.
Ci tenevamo a farla, assolutamente.
Appunto, parliamo di Violent Femmes.
Ma sì,
se qualcuno sa dirvi come si pronuncia questa parola, mi fa un favore. Appunto, nascono da tre ragazzi di Milwaukee, quindi Wisconsin: Brian Ricci, Victor De Lorenzo e Gordon Gano. Poco più che ventenni, appassionati di folk e di country, ma pieni di frustrazioni e di rabbia, e pensano bene di fonderli con il punk. Il nome viene preso da un'espressione tipica di Milwaukee che sta a indicare i trans che si prostituiscono, anche se qualcuno dice in verità che il nome venga da una marca di assorbenti.
Io sapevo la marca di assorbenti, veramente.
Nascono come musicisti di strada finché non li nota l'81 James Honeyman Scott dei Pretenders, prima appunto di un concerto dei Pretenders, che ne rimane folgorato. Li porta a New York, dove firmano un contratto per la Slash Records, una casa abbastanza indipendente. Nell'82 così esce il loro primo album, Violent Femmes, carico di storie post-adolescenziali di Gano, che trasmettono subito la voglia di divertirsi nel suono. Appunto un connubio di punk minimalista e di ritmi folk. Già sul secondo album, Hallowed Ground, le storie si fanno più serie, ma il sound rimane tremendamente fresco e incredibilmente diverso da tutto quello che si sentiva in quel periodo in giro, appunto alternativo. Quindi andiamo a ascoltare Blister in the Sun, che è la prima traccia di Violent Femmes, quindi anche la prima traccia appunto perché è il primo album.
Blister in the Sun.
Esattamente.
Questi erano i Violent Femmes con Blister in the Sun. Altra band, Dream Syndicate. Dream Syndicate, allora, sono uno, diciamo, dei gruppi guida del cosiddetto Paisley Underground. Spiegando cos'è il Paisley Underground, spieghiamo così anche cosa facevano i Dream Syndicate musicalmente. Paisley Underground è un movimento che negli anni 80, e quindi in piena era di sperimentazione, riportò il rock verso la forma canzone al suono delle chitarre, e questo era quello che facevano anche i Dream Syndicate, insomma. Loro si formano sul finire degli anni 70 da un'idea di Stevie Wynn e Kendra Smith in California. A loro, dopo varie line-up, si aggiungeranno Carl Precoda e Dennis Duck, almeno per i primi due dischi. Il debutto arriva con l'EP omonimo, a cui fa seguito The Days of Wine and Roses, che è un classico del gruppo, insieme al successivo Medicine Show, che è ancora più maturo rispetto al debutto. Il sound è aspro, sporco e tagliente. Il tono di Wynn alla Lou Reed li fa somigliare molto ai Velvet Underground. A questo punto però Precoda e Kendra Smith non ci sono più, e Stevie Wynn, con una band rimaneggiata, pubblica Out of the Grey e Ghost Stories prima di sciogliere definitivamente i Dream Syndicate. Questi due sono sicuramente meno belli dei primi due dischi, ma anche perché hanno un sound più maturo e, come dire, più maturo. A questo punto ci andiamo a sentire il secondo pezzo del primo disco, che è Definitely Clean. Questi erano i Dream Syndicate con Definitely Clean.
A questo punto andiamo avanti, forse con la band più importante del periodo, appunto, la band che ha segnato forse più di tutti la crescita negli ultimi ormai 30 anni del rock alternativo, e sono certamente i Sonic Youth. Si formano nell'81 a New York, Thurston Moore a chitarra e voce, Lee Ranaldo alla chitarra, Kim Gordon al basso e Richard Edson alla batteria, la line-up iniziale. Batterista poi sostituito varie volte, attualmente dall'85 il batterista è Steve Shilley. Sorprendono subito tutti per la varietà di suoni che riescono a generare con le loro strumentazioni, inizialmente economicissime. Ranaldo e Moore appunto passano ore a sperimentare nuovi modi per suonare le loro chitarre, nuovi accordi, nuovi accordatori e nuovi effetti, spingendosi oltre i modi classici per utilizzarle. Così ecco che la loro musica andrà a trascendere totalmente dai normali stereotipi finora incontrati, sintetizzando allo stesso tempo vari generi, dal punk al rock psichedelico, e nello stesso atto generando anche quello che viene definito il noise rock, il rock del rumore, il rock rumoroso, non so quale sia il termine italiano.
Potremmo chiedere aiuto a Fabio Chiocci. Appunto. È lui l'etimologo questa sera.
Comunque tutto ciò forse rende anche Sonic Youth l'unica band veramente alternativa, cioè l'unica band che fa musica unica. New York è inizialmente la loro fonte di ispirazione, i loro pezzi sono grigi, come qualsiasi area metropolitana, pieni di turbamenti esistenziali e psicologici. Questo caratterizza tutta la prima parte della loro discografia, mentre i pezzi andranno a colorarsi con gli anni, di album in album. La loro discografia è lunghissima, non la vediamo a fondo. Passiamo direttamente ai consigliati, che sono Confusion in Sectors dell'83, Evil dell'86, Daydream Nation dell'88, Verti del 92 e quello che è il mio preferito, Mare Street del 2002. Andiamo a sentire l'ultimo pezzo di Evil, cover di Kim Fowley.
Per motivi di tempo, diciamo, questa sera Sonic Youth, insomma, non era facile scegliere un pezzo sotto i
5
minuti e mezzo, 4, non era proprio facile.
E qui andiamo a sentire Bubblegum.
Questa era Bubblegum dei Sonic Youth. Passiamo ancora un altro gruppo e andiamo a San Pedro, a Los Angeles per parlare dei Minutemen. Allora, definiamo un attimo le coordinate: caos organizzato, libertà espressiva e apertura a ogni tipo di influenza musicale, che sia rock, punk, jazz, hard rock, funk, rhythm and blues, country, qualsiasi cosa. Questo sono i Minutemen di San Pedro, che sono un terzetto composto da D. Boone, Mike Watt e George Harley. L'inizio è più sull'hardcore, possiamo dire, ma dall'84 le cose cominciano a cambiare. Esce Double Nickels on the Dime, che è l'album che mette meglio in chiaro la poetica free del terzetto. Purtroppo però i Minutemen durano, ecco, giusto 3-4 anni, perché D. Boone perderà la vita in un incidente d'auto. L'avevo letto addirittura sul libro che era neanche guidava lui, era dietro che stava male, c'era tipo la febbre, guidava la fidanzata che era davanti con la mamma. Incidente assurdo, colpo di sonno, e tipo lui proprio ha sbalzato fuori, ha rotto l'osso del collo, è andato addosso a un albero. Allegria. E niente, i Minutemen quindi finiranno là, e poi Watt metterà sui Fire Hose, successivamente poi tuttora, credo, suona il basso nei Redivivi Stooges di Iggy Pop.
Minutemen che poi conosciamo più che altro magari per la sigla di Jackass.
Sì, infatti non la mettiamo stasera ci andiamo a sentire Vietnam, ma la loro canzone sicuramente più famosa è Corona, che è la sigla di Jackass, anche se li fanno sentire solo la parte strumentale. Ora sentiamo Vietnam. Queste erano veloci come delle schegge, erano i Minutemen con
questo album è meraviglioso.
Vietnam, tra l'altro, curiosità comunque: Minutemen, che sarebbe comunque gli uomini minuto, non solo per, cioè, tutti pensano magari per la durata dei loro pezzi, che infatti raramente supera il minuto, comunque si aggira sempre intorno al minuto. Invece so che ho letto che ha un significato politico, nel senso era una sorta di gruppo rivoluzionario.
Capisco. Andiamo avanti, non è questa la cosa che cercavo. Andiamo avanti con i Meat Puppets. I Meat Puppets sono stati una delle band musicalmente più eterogenee che si siano mai visti. Nascono come gruppo hardcore, proseguono rallentando i ritmi avvicinandosi verso prima al country rock, poi all'acid rock, tornando poi prima verso l'hard rock, passando per il grunge e poi proseguendo e forse concludendo la loro carriera in chiave heavy metal, quando però ormai la line up era profondamente diversa da quella iniziale. Tutto questo in 20 anni. I protagonisti sono Kurt Kirkwood, suo fratello Chris ed Eric Bostrom. Vengono dalla desertica Arizona, da Paradise Valley, e esordiscono con l'EP In a Car dell'81. I ritmi sono veloci, selvaggi e le chitarre sono dissonanti. Kirkwood canta con potenza e ferocità, quasi urlando, anzi spesso urlando. Tutto ciò continua splendidamente con il loro primo vero album, Meat Puppets. I pezzi sono brevi e estremamente violenti. Insomma, un inno alla loro esistenza, surrealisticamente maledetta. Il discorso cambia però su Meat Puppets 2. I ritmi rallentano e dell'hardcore che li contraddistingueva rimane poco. È un album di passaggio verso poi il progressive country che abbracceranno in futuro. ma probabilmente il connubio fra le sonorità definisce questo come il loro album master. All'interno sono presenti Lake on Fire o Mir Plateau, pezzi che tutti noi abbiamo già probabilmente sentito nelle MTV Unplugged di Nirvana.
Yes.
Concerto al quale parteciparono anche i due Kirkwood. E andiamo proprio ad ascoltare Plateau, chiaramente in versione Meat Puppets.
E io degli Oscar, sì, dei Meat Puppets consiglio Huevos. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills and shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about erano i Meat Puppets con Plateau.
Mentre nel frattempo sono passati a salutarci componenti della banda della Maiera.
Ciao a tutti. Ciao Franci, che sei di là e ci ascolti.
C'è anche Scavizzi lì, la Scavizzi conoscono.
Certo.
Sì.
Il conduttore del programma dove siete venuti l'altra volta.
Ah, De sì, Martini. Sì, come no, è mitico, grande Scavizzi, ciao.
Ha scritto bella!
Ah sì? Ma qua dire quando me lo invita al programma, che l'altra volta abbiamo mangiato i struffoli mentre eravamo e facciamo l'intervista, insomma, accoglienza al massimo, grande.
Adesso ci risponderà, vuole sapere quando lo rinviti, scavo. Allora, intanto che noi aspettiamo la risposta, parliamo dei Camper Van Beethoven. Abbiamo sentito un pezzo come intro prima. I Camper si formano in California nel 1983 e ruotano intorno alla figura di David Lowery. Camper Van Beethoven sono una delle prime band per le quali venne inventata dalla critica la definizione alternative, in quanto diciamo all'epoca non erano assimilabili né al punk né al comunque pop rock generale. Debuttano nell'85 con Telephone Free Landslide Victory, che fa capire subito le coordinate della band, ovvero un incrocio molto bizzarro di country, garage, psichedelia e ska, e anche folk dell'Europa dell'Est, tra l'altro. Il disco che vi consiglio è Our Beloved Revolutionary Sweetheart. E adesso dei Camper Van Beethoven ci andiamo a sentire The Day That Lassie Went to the Moon.
Ciao Scavizzi.
I can't believe
questi erano i Camper Van Beethoven con The Day That Lassie Went to the Moon.
Come ti dicevo prima, questo pezzo secondo me è avanti di almeno 10-15 anni.
Notevole, notevole.
Andiamo avanti con i Phillies. Nascono a Aledon nel New Jersey nel 76. Bill Million e Glenn Mercer sono i due elementi chiave, e anche gli unici che poi faranno sempre parte della band fino allo scioglimento nel 92. Prendono il nome della band dal romanzo di fantascienza Brave New World di Aldous Huxley. Non so se l'hai mai letto.
No, però lo dovrò leggere.
Anni 30, però
è segnato nella lista.
È un gran bel libro. Loro sono i classici bravi ragazzi con il look da nerd, e ai loro esordi lasciano subito tutto il pubblico a occhi sgranati, tanto che la critica li considera la miglior band underground di New York. Allo stesso tempo però si mantennero sempre abbastanza distanti dal circuito commerciale, incidendo per etichette indipendenti e evitando sempre anche grossi concerti, spesso suonando a feste. Si contraddistinguono soprattutto per il tentativo di cucinare insieme l'avanguardia della New Wave con il classico folk rock alla Birds e con le ritmiche spigolose rock alla Lou Reed.
Anche molto dei primi Rem, qualcosa.
Anche cose dei primi Rem. I testi sono spesso insensati e la stessa voce viene messa non più in evidenza, ma al pari degli strumenti, tant'è che spesso ne rimane soffocata. Ci lasciano solo 4 album, tutti di ottima fattura e qualche EP. E il loro album di esordio, Crazy Rhythms, viene considerato addirittura tra i migliori album degli anni 80. Sì. Mentre il pezzo che ora andiamo ad ascoltare, Holy Life, è tratto dal terzo album.
It's Holy Life da Holy Life.
Appunto, è il pezzo di apertura del terzo album. È un pezzo molto Lou Reed, non so se anche tu hai questa
idea. Sì, ce l'ha. Grandissimo pezzo dei Phillies, It's Only Life. E adesso andiamo a parlare di un altro gruppo assolutamente di punta,
di una delle band culto di Jimmy, appunto.
Sì, una delle mie band culto in assoluto, che sono semplicemente i Rem.
R.I.M.
Trattiamo R.I.M. trattiamo innanzitutto i primi 5 dischi, ovvero il periodo underground del gruppo, prima che passarono alla Warner, quindi prima di Green. I Ram sono originari di Athens, in Georgia, e sono la band di maggior successo che è emersa da tutta la scena alternative degli anni Ottanta. Il loro sound ha come punti fermi il jingle jungle dei Beers e la misteriosità, diciamo, dei Velvet Underground, cui la voce, tra l'altro, stralunata di Michael Stipe fa da collante. Si formano nell'80 dall'unione di Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills e Bill Berry. Spinti dall'amore comune per Beers, Beatles, il rock americano classico e anche il punk inglese. Il singolo d'esordio arriva nel 1981, che è Radio Free Europe, con come lato B Sitting Still, che è il pezzo che sentiremo tra poco, che riscuote un discreto successo, ma soprattutto attira l'attenzione di Miles Copeland, che era il boss della IRS, che era una casa discografica anni 80, che scrittura immediatamente il gruppo. Debuttano prima con l'EP Chronic Town e poi su 33 giri con Marmor, che addirittura secondo Rolling Stone fu disco dell'anno, quindi insomma cominciavano già a far rumore da subito. Seguiranno poi Reckoning, che è sulla falsa riga di Marmor, altro grandissimo disco, poi con Fables of the Reconstruction, invece, che hanno registrato a Londra con il produttore di Nick Drake, il sound si sposta su territori folk. Successivamente arriva Life's Rich Pageant, e che comunque questo disco con le sue 500.000 copie apre al successo di Document, che è l'ultimo disco con l'ERS, che addirittura venderà 1 milione di copie, una cosa insomma alquanto strana per una band underground. E ecco che insomma il grande successo underground arriva anche grazie alla ballata The One I Love e alla frenetica It's the End of the World. A questo punto la Warner li soffia alla IRS, i Ram proseguiranno una rispettabilissima carriera, almeno per tutti gli anni 90, che dura tuttora, è uscito il disco nuovo da poco. E niente, a questo punto ci andiamo a sentire Sitting Still dei Ram, direttamente dal 1983, da Marmor. Stop it, we're in. We could bind it in the sieve. We could gather, throw a fit. Up to pine, jaded bars and kitchen signs, but not me.
Sitting shy for the big heat.
mitici R.E.M. con Sitting Still.
Andiamo avanti con i Gun Club. Si fondano a Los Angeles nell'80 e la prima line-up comprende il leader Jeffrey Lee Pierce, Brian Tristan, Don Snowden e Brian Dunning. La loro musica è piena di allucinanti visioni, fatto probabilmente dovuto ai problemi di tossicodipendenza del loro leader. I ritmi sono affrettati, di un rock and roll poderoso, coadiuvato da suoni del sud spesso totalmente dissonanti. I testi, invece, in un clima esoterico, sono spesso a sfondo sessuale o di delirio. Il loro primo album è una bomba. Fire of Love esce nell'81, i ritmi sono satanici e ossessivi e la loro musica piena di eccessivi selvaggi di potenza, ricca di malvagie esplosioni hardcore. La violenza invece inizia a domarsi nel loro album successivo Miami e l'atmosfera diventa anche un pochino verso l'horror. Infatti anche qualcuno di loro, mi sembra Brian Tristan, poi dovrebbe essere anche diventato chitarrista dei Cramps. L'album risulta certamente di più facile ascolto, ma si perde totalmente la carica del primo album. Da lì in poi invece la loro carriera inizia a peggiorare, probabilmente dovuta ai problemi di Jeffrey Lee Pierce, appunto, con le droghe, che poi infatti morirà poi nel 96 per emorragia cerebrale. E quindi ecco, il sound sarà sempre andando avanti, sempre meno originale e sempre meno potente. Andiamo appunto ad ascoltare il primo album, che è appunto quello che consigliamo, She's Like a Heroin to Me,
penso, titolo bellissimo,
dedicato abbastanza alle droghe, penso.
Adesso andiamo ad introdurre quella che è l'ultima band, se non erro, della serata.
Eh sì.
E sono i mitici Pixies, il gruppo preferito del Bombi, tra l'altro.
I Pixel,
come li chiama lui.
Quando non credeva che esisteva un gruppo che si chiamasse Pixies.
Beh, il Bombi ha 5 gruppi in totale, che sono Nomadi, Mango,
Stadio,
chi sono gli altri due? Non so.
Non lo so, però in stadio li metteva sempre, come quando ero in macchina col Bobby, sempre fissi. In stadio.
Ma anche Mango comunque l'ha ascoltato. Vabbè, ma non parliamo.
E non credeva che esistesse un gruppo, si chiamasse Pixies.
Dai, forse sono i Pixies. Allora, i Pixies nascono nel 1986 a Boston, grazie all'unione di Frank Black, Kim Deal e David Lovering. Successivamente poi si aggiungerà il mitico chitarrista filippino Joey Santiago. Dopo aver inviato diversi demo, trovano un ingaggio presso la 4AD nel 1987 e di lì a poco esce l'EP Come On Pilgrim, un disco piuttosto ruvido e grezzo che comunque lascia però intuire la potenzialità del gruppo. L'anno dopo è la volta di Surfer Rosa, che è prodotto dal mitico Steve Albini, che è un album che intreccia superbamente pop, psichedelia, noise e post-punk inglese. Addirittura il Melody Maker e il Sounds lo votarono disco dell'anno nell'88. L'anno dopo, nell'89, sarà l'anno di Doolittle, che è assolutamente la conferma del buon momento dei quattro e della loro formula principale, ovvero l'alternare melodia e rumore, una formula che Kurt Cobain imparerà a menadito. Dopo Bossa Nova, che è del 1990, il gruppo comincia a vacillare a causa di Francis, che risulta essere un vero e proprio despota all'interno del gruppo. Nel 91 uscirà Trompe Le Monde, ma i rapporti a quel punto sono ormai compromessi e nel 93 Francis annuncerà via radio dalla BBC lo scioglimento del gruppo, senza addirittura nemmeno avvisare gli altri. Adesso si sono riformati, sono riuscito a vederli live e sono contentissimo.
Un po' come fece un po' anche Roger Waters con i Pink Floyd.
Che... più bello però i Pink Floyd lo fecero con Syd Barrett, che smisero di andarlo a prendere semplicemente.
Però anche Roger Waters.
Metterlo fuori che tu non lo passi più a prendere, bellissimo, dai.
C'era qualcun altro che conosco che fece così. Poi te racconterò la storia. No, non c'entro niente io, però ne conosco un altro.
Questo punto si andava a sentire Nimrod Song,
uno dei miei pezzi preferiti.
Questa era l'ultima band della serata.
E la puntata volge
clamorosamente al termine. Vi ricordiamo ancora di passare
all'inaugurazione
del Manhattan.
Nuovo bar a Cava della Breccia. Speriamo che ci stiano ascoltando i ragazzi. Avevano promesso che provavano
a mettersi in linea,
a far funzionare la linea.
Lo sapremo dopo quando ci daranno un panino alla porchetta.
Speriamo, lasciatecelo. Per favore, lasciatecelo, perché abbiamo fame. E visto, è ora.
Sì, ormai è giunta l'ora di cenare.
A questo punto vi lasciamo con con un altro pezzo dei Pixies. Ehi.
Sì, con cui chiudiamo questa puntata.
Vi ricordiamo che la prossima puntata finalmente parleremo dell'air metal.
Che schifo, comunque passa da una cosa così bella.
No, è bellissimo, non mi tocca l'air metal.
Cioè, è una puntata che ripudio del Lico, cioè proprio.
Cioè, avremo stagni.
Farai, non so, se facciamo 10 gruppi, tu fai intro e 8 gruppi, tipo, la prossima puntata.
Cattivo.
Sì, però c'è l'ospite d'eccezione.
Quando c'è Stagni, già
gli l'hai detto.
Sì, quando c'è Stagni, c'è Stagni.
Facciamo parlare lui al posto mio, famo, dai. Famo Stagni and Kevin.
Jump and Kevin
nella prossima puntata, dai.
E penso che poi dopo in futuro, adesso vedremo, però cercheremo di passare a qualcosa anche di più leggero, insomma. Sì. Ritorniamo forse verso il folk o su.
Comunque avevo detto questo, Air e l'altro che era?
No,
questo... avevamo pronunciato tre puntate.
No, due,
sicuro?
Avevo pronunciato...
Mi ricordo tre, eh?
No,
ma
due.
Forse era New Wave, Alternative.
Esatto, era il trittico anni 80.
Era il trittico anni 80, ok.
A questo punto, via, vi lasciamo con i Pixies.
E ci vediamo lunedì prossimo.